Ancora 87.9, sempre Radio Onda Rossa dall'Italia, ci spostiamo agli Stati Uniti d'America perché volevamo commentare ormai con il nostro corrispondente da Berkeley quello che è successo a Las Vegas, ma in particolare un po' come i media nordamericani hanno commentato questa, insomma, vera e propria strage durante questo concerto. Innanzitutto ti saluto, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, dici tu, sì. Insomma, diciamo che si parla di ISIS, si parla di un cittadino interno americano che racchiude un po' tutte le caratteristiche del nord americano, insomma, normale, medio, bianco e pieno di armi. Ci puoi dire un po' te qual è il dibattito che c'è stato su questo, insomma, all'interno degli Stati Uniti d'America e soprattutto sui media?
Sì, come puoi immaginare le discussioni, diciamo, sono quasi sempre le stesse dopo un incidente di questo genere. Ricordiamo che gli Stati Uniti, insomma, per varie ragioni spesso è scenario di questo tipo di situazioni. Si parla di quasi 200 incidenti di questo genere negli ultimi 17 anni. Ormai ne succede una media ogni due mesi, abbiamo una sparatoria di questo genere negli Stati Uniti. Gli argomenti di cui si parla in questi giorni, ti dicevo, sono sempre gli stessi. Uno è appunto come regolare il possesso d'armi negli Stati Uniti. La National Rifle Association, che è ovviamente la più grande associazione in America per i diritti di quello che chiamano il secondo emendamento della Costituzione, che secondo alcune letture giustificherebbe il diritto costituzionale di ogni americano a possedere armi, è ovviamente una forza economica che ha diciamo distribuito larghe somme di denaro alla maggior parte dei deputati del Partito Repubblicano, che ormai negli ultimi 20 anni si sono sempre professati difensori di questo diritto costituzionale. E la National Rifle Association ha sempre lo stesso tipo di tattica, che è quella di assolutamente non intervenire, di non rilasciare nessun tipo di comunicato subito dopo l'attentato. Sono stati scritti numerosi articoli in questi giorni in cui mettevano in risalto il fatto dei tweet che questi candidati repubblicani hanno pubblicato, appunto, di preghiere addolorati per la strage, e quanti soldi hanno ricevuto negli ultimi anni dalla National Rifle Association, appunto per sottolineare un po' l'ipocrisia di questi deputati. Donald Trump ha diciamo abbracciato la stessa tattica. Ieri era a Las Vegas e ha glissato su una domanda di un giornalista che appunto chiedeva se si sarebbe aperta una discussione su una possibile legge sulla regolamentazione delle armi, e Donald Trump ha detto la classica frase: questo non è il momento di discutere una possibile legislatura sul controllo delle armi. L'altra discussione è appunto su che tipo di armi questa persona aveva in suo possesso. La distinzione che viene fatta è tra le semiautomatiche e le automatiche. Quindi le automatiche sono praticamente bandite negli Stati Uniti da moltissimo tempo, dagli anni 30, mentre le semiautomatiche sono state erano vietate solamente fino al mi sembra all'inizio del 2000. Dopodiché la legge che le vietava doveva essere diciamo rinnovata, e ovviamente a quel punto la National Rifle Association ha fatto grande opera di persuasione tra i repubblicani, e quindi la legge non è stata rivotata, e quindi oggi in numerosi stati americani puoi comprare un'arma semiautomatica. Quello che è successo a Las Vegas è che questa persona ha modificato l'arma semiautomatica usando questo aggeggio che tu puoi comprare online chiamato bump stock, che praticamente trasforma la tua arma semiautomatica in automatica. E quindi la discussione è stata che appunto l'attentatore ha avuto la possibilità di sparare numerose munizioni e l'altissimo numero di vittime e feriti dovuto al fatto che in soli 7 minuti ha sparato un incredibile numero di proiettili. La discussione sembra che invece di affrontare la questione più generale del controllo delle armi, sarà più su il vietare la vendita di questo aggeggio che può modificare le tue armi. Sembra che alcuni repubblicani si siano mostrati aperti ad avere una discussione specificatamente su questo tipo di regolamentazione, ma ovviamente non su una legge più larga sul controllo delle armi. Ci sono state anche numerosi, perché subito dopo la sparatoria, per esempio, Donald Trump aveva fatto riferimento a una legge molto, molto dura sul controllo delle armi che è stata passata in Illinois, soprattutto per cercare di arginare l'ondata di violenza nella città di Chicago, dove parliamo di 900 omicidi all'anno ormai a Chicago, che colpisce soprattutto la comunità afroamericana. E ovviamente i dati mostrano che questo tipo di legge non ha avuto grandissimi effetti sul numero degli omicidi. L'argomento però è che ci sono numerosi stati confinanti all'Illinois che invece hanno delle leggi molto libertarie in termini di acquisto di armi, e un discorso simile è stato fatto per il Nevada, che appunto è molto libertario nel senso di commercio d'armi, e numerosi per esempio omicidi nella Bay Area sono stati hanno usato armi che poi sono state tracciate nello stato del Nevada, quindi erano state acquistate nello stato del Nevada. Quindi insomma ci sono tentativi per cercare di avere una conversazione più ampia sulla questione delle armi, ma sembra che questa cosa non avverrà e probabilmente si discuterà esclusivamente di questa tecnologia, di questo aggeggio che la persona ha usato per trasformare le sue armi semiautomatiche in praticamente automatiche.
Sì, comunque parliamo di 1600 caricatori, 22 kg di esplosivo. A me mi aveva colpito il fatto che fosse entrato in albergo con 10 valigie piene di armi. Insomma,
esatto.
Si parla di 300 milioni di piccole armi diffuse tra gli abitanti degli Stati Uniti d'America, insomma dei numeri impressionanti. Già Obama aveva cercato di limitarne l'uso, ma insomma aveva fallito miseramente. Sicuramente Trump insomma non prenderà manco in considerazione, però è sicuramente un grosso problema. Non so se dopo poi questa cosa che è successa a Las Vegas la gente, anziché porsi dei problemi, è andata addirittura a comprare numerose armi, perché poi altre armi, perché alla difesa alla pistola, certo. si risponde con la pistola.
Guarda, io in questi giorni stavo ascoltando delle trasmissioni radiofoniche, solo per farti capire, questo aggeggio, questo bump stock, praticamente adesso è impossibile comprarlo negli Stati Uniti, perché immediatamente dopo Las Vegas c'è stato un assalto all'acquisto di questo aggeggio. Quindi un giornalista del New York Times ha fatto una serie di telefonate ad alcuni rivenditori d'armi per chiedere appunto se era possibile acquistare questo bump stock, e il 90% dei venditori dei negozi contattati ha detto che erano sold out, erano stati totalmente venduti e non era possibile comprarli. Tornando sulla questione dei numeri, stamattina ho sentito un numero assurdo che praticamente statisticamente sembra che la metà delle armi da fuoco presenti nel mondo siano negli Stati Uniti. La cosa poi ovviamente sempre che bisogna tenere presente è che nonostante ci sia un altissimo numero di armi da fuoco negli Stati Uniti, queste armi sono concentrate in un ristretto numero di persone, quindi come sempre la questione è chi ha queste armi. Ovviamente l'acquisto delle armi non è equamente diffuso tra la popolazione degli Stati Uniti, ma esclusivamente un certo tipo di persone acquista le armi. E quindi ovviamente ecco perché hai le milizie nel sud degli Stati Uniti che cercano costantemente, no, che rivendicano insomma una politica antigovernativa. E quindi insomma la discussione è anche chi ha queste armi. C'è un altro tipo di filone sulla discussione di regolamentare le armi che viene, diciamo, dalla comunità nera, diciamo un po' più radicale, che sostiene che poi, come spesso accade, questo tipo di leggi poi andrà a colpire esclusivamente il diritto degli afroamericani all'autodifesa. L'argomento si basa sempre su uno dei casi emblematici, che è stato la legge sul controllo delle armi passata in California nel 67, proprio in risposta ai tentativi delle Pantere Nere di creare dei gruppi di sorveglianza dell'attività poliziesca nei quartieri neri. Insomma, c'è la famosa marcia su Sacramento delle Pantere Nere, che si sono presentate al Parlamento californiano armati d'armi, perché a quel tempo era legale avere armi addosso e passeggiare per la California, proprio in risposta a un tentativo di passare una legge che limitasse la possibilità di non solo possedere armi, ma possedere e portarsele in giro in California. Ovviamente la legge passò e fu firmata da Reagan, che a quel tempo era il governatore della California, che poi, quando divenne presidente degli Stati Uniti, fu un grandissimo difensore del Second Amendment, quindi del diritto alle armi. Quindi c'è anche quest'altra sfaccettatura, che è ogni volta che una legge di questo tipo, o in generale qualsiasi legge repressiva negli Stati Uniti, poi viene sempre usata con grande forza su specifiche comunità. Quindi c'è anche, diciamo, l'ala afroamericana che guarda un po' con sospetto. Dei dati mostrano che in particolare le donne nere, è aumentato il numero di donne nere che si sta armando. Insomma, dall'elezione di Trump il numero di quelli che qui chiamano hate crime, quindi qualsiasi tipo di violenza che ha a sfondo razzista, è ovviamente aumentato. E quindi c'è una parte delle comunità nere, anche delle comunità musulmane, che insomma guarda un po' con sospetto questo tipo di leggi.
Senti, un'altra cosa che Trump ha dichiarato rispetto insomma invece all'omicida è: era un pazzo, come ha detto, sì, era un pazzo, un uomo malato, molti problemi, immagino. Diciamo che su questo, sì, insomma, la comunità americana, cioè, c'è stato un dibattito, oltre alle rivendicazioni dell'ISIS, che a questo punto capiamo insomma quello che sono le reali rivendicazioni dell'ISIS, c'è stata una discussione insomma su quello che poi spesso accade in America, di bianchi che fanno stragi, insomma. In questo caso il concerto, esatto, si è capito perché è stato scelto questo concerto, cioè, nel senso, ci stavano anche dei collegamenti, perché molte volte sono, come hai detto tu, anche a sfondo razziale, razzista, per cui che non mi sembra però questo caso.
Esatto.
C'è stata una discussione.
Sì, questa è stata la prima cosa che è stata, diciamo, sottolineata soprattutto da commentatori, neri, il fatto che l'autore di questa strage è stato immediatamente descritto come un lupo solitario, una persona assolutamente non legata a nessun tipo di movimento politico. Insomma, si è immediatamente cercata questa pista della instabilità mentale, che è veramente una tattica che praticamente tu puoi riscontrare in qualsiasi situazione in cui l'omicida sia un uomo bianco. Ci sono casi ancora più assurdi, quando per esempio 2 anni fa Un ragazzo bianco entrò in una chiesa a maggioranza nera, uccise 9 persone e ne ferì una decima, aveva chiaramente legami col movimento neonazista americano e nonostante questo i giornali immediatamente presentarono questa immagine del ragazzo mentalmente instabile. C'è stata anche un'altra discussione, cioè che immediatamente subito dopo Las Vegas, quando finalmente il nome dell'attentatore era stato rilasciato, quindi era stato rintracciato il fratello, i media americani hanno mandato a ripetizione questa breve intervista col fratello, in cui il fratello descriveva il fratello come una persona totalmente normale, che amava il gioco d'azzardo. Alcuni giornali addirittura hanno messo questo titolo di prima pagina: l'attentatore non rientra nel nella classica descrizione di un attentatore, siamo tutti presi di sorpresa, eccetera. Altri commentatori neri, ovviamente, come sottolineavi tu, cioè la quantità di armi che questa persona era riuscita a portare nella sua stanza d'albergo, molti commentatori neri ironicamente hanno detto chissà cosa avrebbero pensato lo staff dell'albergo se invece di un uomo bianco fosse stato una persona di colore. Infatti, a portare su 10-15 borse piene d'armi. Quindi insomma, chiaramente la discussione su l'identità razziale dell'attentatore gioca un ruolo fondamentale, ed è per questo poi che le risposte che il governo americano e in genere l'opinione pubblica americana dà a questo tipo di stragi è sempre molto limitata, no? Nel senso che si cerca sempre poi di dare la colpa a questa instabilità mentale, a non cercare di capire la gravità di certi collegamenti che certi autori di questi attentati ha con movimenti neonazisti, eccetera. In questo caso ancora si sta cercando di capire cosa sia successo. Oggi è uscita fuori la notizia che lui aveva già prenotato un altro albergo per il Lollapalooza a Chicago, quindi sembra che lui stesse pianificando anche un altro attentato. Sicuramente il concerto country e l'audience del Lollapalooza sono diversi. Sicuramente il concerto country è il tipo di pubblico che va a quel concerto è spesso conservatore bianco americano, quindi sembra difficile immaginare che ci sia un collegamento, no, legato per esempio a movimenti neonazisti. Non è da escludere, nel senso che poi non si sa mai.
L'America può sempre darci delle sorprese, può sempre.
Esatto, nel senso anche noi abbiamo storie di attentati neofascisti che hanno, no? Cioè che hanno colpito popolazioni non necessariamente, no? Cioè la gente, se tu vuoi creare il caos o una politica di tensione, colpisci magari i propri conservatori per spostarli più a destra.
Certo, soprattutto in questo momento dove che ci sono all'interno degli Stati Uniti d'America, dopo le elezioni di Trump, belle contraddizioni e scontri, esatto, insomma, a livello popolare rispetto appunto a tutta la comunità afroamericana. E non è un caso, poi come giustamente immagino molti commentatori neri avevano ribadito, tutte le leggi che poi vengono fatte sulle armi, eccetera, appunto vanno a ricadere su le classi più povere, certo, piuttosto su comunità appunto afroamericana e via dicendo. E certo, raramente insomma la comunità bianca si interroga su invece proprio la circolazione di armi e poi sulle contraddizioni stesse appunto dei movimenti neonazisti, che poi puoi anche non appartenere al movimento neonazista di per sé, però sicuramente circola un feeling di odio in questo momento che colpisce chiunque.
Certo, sicuramente.
Va bene, senti, io non so se hai altro da aggiungere, se ci sono delle novità, se ci vuoi dare delle novità su Berkeley, che cosa sta succedendo dopo? Qui ogni tanto
ci a Berkeley siamo riusciti.
Avete ripreso a studiare, quindi è tutto fermo.
Sì, diciamo la pagliacciata del Free Speech Week organizzato dai movimenti di estrema destra è passata, ci sono stati insomma grandissime polemiche, ovviamente non sono mancati anche le solite intimidazioni e gli atti di violenza dei fascisti che hanno comunque deciso di venire a Berkeley cercare di ottenere spazi e di visibilità. La questione adesso che si sta un po' discutendo a Berkeley è la quantità di soldi che l'università ha speso per proteggere i fascisti durante questa settimana. Si parla di quasi $800,000 spesi in praticamente 4 giorni. C'è stata una totale militarizzazione del campus a Berkeley. I pochi arresti che sono stati fatti soprattutto tra le file degli antifascisti. Ci sono stati il sindaco di Berkeley ha implementato delle regole repressive molto dure, ha vietato, tu potevi essere arrestato semplicemente perché avevi una bandana sul tuo viso, perché ti coprivi il volto, ovviamente per proteggere l'identità da i neofascisti che ormai sono uniti costantemente di telefonino, live streaming, qualsiasi evento appunto facciano. La cosa interessante è che questi $800,000 sono stati spesi mentre l'università è impegnata in una negoziazione con alcuni lavoratori a Berkeley per ottenere finalmente un aumento di salario. Alcuni servizi e programmi a Berkeley sono stati tagliati recentemente e la motivazione è stata che non ci sono i necessari fondi, quindi insomma ne siamo usciti vivi, ma sicuramente ha lasciato un segno molto profondo. Hanno minacciato di tornare presto, per loro Berkeley è un po' la Mecca, soprattutto considerando il tipo di strategie che stanno usando, appunto usando questa teoria del free speech, e quindi ovviamente Berkeley per loro è un obiettivo privilegiato. Si cercherà di capire, sicuramente c'è stato un'importante azione dei sindacati all'interno di Berkeley e anche di alcuni professori e professore che hanno boicottato le lezioni durante quei 4 giorni, quindi diciamo sta cominciando ad avere una pressione anche interna, non solo limitata agli studenti, ecco. Quindi anche il corpo docente e il resto dei lavoratori all'interno del campus stanno cominciando a mettere pressione al dean dell'università. Quindi vedremo cosa succede e ti terrò informata, insomma.
Va bene, senti, l'ultima domanda che ti faccio è se ci sono state, oltre a questa questione di Berkeley, delle altre manifestazioni dei neonazisti negli Stati Uniti d'America, perché qua arriva veramente poco di quello che accade, insomma.
Certo, guarda, sinceramente Berkeley è stata un po' l'ultima cosa che di una certa visibilità che hanno cercato di organizzare. Sono usciti numerosi articoli soprattutto sui siti di movimento, soprattutto siti legati al movimento antifascista americano, mostrano che insomma c'è una forte tensione all'interno dell'ambiente neonazista. Ci sono ovviamente milioni di diverse sigle all'interno di di quell'ambiente, e dopo Charlottesville, dopo quello che è successo in Virginia, ci sono numerose fratture all'interno del movimento. Quindi sembra che, diciamo, si stiano un po' riorganizzando, stiano cercando un po' di chiarire quali saranno le loro strategie dopo quello che è successo in Virginia. Quindi, insomma, vedremo cosa succede. Ecco.
Perfetto, senti, io ti ringrazio tantissimo per la tua estrema chiarezza e puntualità e preparazione e ci sentiamo prossimamente per altri aggiornamenti.
Perfetto, ti ringrazio.
Grazie a te, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Questo appunto è un aggiornamento su quello che è successo a Las Vegas nelle ultime settimane, sulla questione delle armi negli Stati Uniti d'America. Insomma, mi faceva impressione quanto ho detto... la metà, insomma, di tutte le armi che circolano nel mondo li posseggono gli abitanti degli Stati Uniti d'America. Non tutti, ma una parte, quindi vuol dire che ci sono alcuni cittadini nordamericani che posseggono, insomma, un quantitativo di armi allucinante.